File 30, pagina 257. Il 22 agosto Hitler ordina l'attacco. Questo è previsto per le prime ore della mattina del 26. Il giorno prima il governo britannico aveva concluso un trattato di mutua assistenza con la Polonia. La Francia, a sua volta, è legata a Varsavia dal trattato franco-polacco del 1921 e dal patto di garanzia firmato a Locarno nel 1925. Hitler è incerto. Il trattato anglo-polacco, sempre l'Inghilterra, lo induce a rimandare l'aggressione. Un altro problema lo preoccupa. I negoziati con l'Unione Sovietica proseguono. Finalmente, il 23 sera al Cremlino, Ribbentrop firma con Stalin e Molotov un patto di non aggressione, completato da clausole segrete riguardo alle zone di influenza di ognuno dei co-firmatari. Questa volta la disgraziata Polonia è proprio condannata, poiché la sua divisione è stata decisa dai nuovi amici. Non di meno nel mondo, la minaccia della guerra induce le più importanti autorità spirituali e politiche a intervenire. Il primo ministro Chamberlain scrive a Hitler: «Qualunque possa essere la natura dell'accordo germano-sovietico, esso non cambia affatto gli obblighi della Gran Bretagna nei confronti della Polonia, enunciati in pubblico dal governo di Sua Maestà, in forma molto precisa, obblighi che esso è deciso ad adempiere. Si pretende da alcuni che se il governo di Sua Maestà avesse definito chiaramente la sua posizione nel 1914, la grande catastrofe si sarebbe evitata. Che questa pretesa sia o no giustificata, il governo di Sua Maestà non vuole che in questa occasione si verifichi un malinteso altrettanto tragico. Se sarà il caso, esso è deciso e pronto a utilizzare immediatamente tutte le forze di cui dispone, ed è impossibile prevedere la fine delle ostilità una volta che esse siano iniziate». Il 24 agosto Roosevelt invia un messaggio urgente a Hitler e al presidente polacco Mosicki per chiedere loro di risolvere le loro controversie senza ricorrere alle armi. Nella sua risposta, molto dignitosa, Mosicki sottolinea che non è la Polonia a formulare delle rivendicazioni e ad esigere delle concessioni, ma che essa è pronta a negoziare. Lo stesso giorno il Papa lancia un appello diffuso attraverso la radio in favore della pace. Una settimana più tardi egli invierà note ai governi della Germania, della Polonia, dell'Italia, dell'Inghilterra e della Francia, supplicando loro di evitare in nome di Dio qualsiasi incidente. Anche il re dei Belgi interviene. Poi è la volta del presidente del Consiglio francese, Edouard Daladier. Il 26 agosto egli scrive a Hitler: «In questo grave momento credo, sinceramente, che ogni uomo, dalla mente elevata, possa capire che una guerra di distruzione avrà inizio se non si farà un ultimo tentativo per raggiungere un accordo politico fra la Polonia e la Germania. Io, che desidero che l'armonia regni tra i popoli francese e tedesco e che dall'altra parte sono legato alla Polonia da legami di amicizia e da un impegno, sono pronto, come capo del governo francese, a fare tutto ciò che un uomo retto può fare per condurre questo tentativo a buon termine». Dopo aver offerto la sua mediazione, Edouard Daladier aggiunge: «Voi e Dio eravamo al fronte durante l'ultima guerra, voi come me conoscete l'orrore e la condanna che le devastazioni di quella guerra hanno lasciato nella coscienza dei popoli. Se il sangue francese e quello tedesco dovessero ancora spargersi, come è successo 25 anni fa, in una guerra ancora più lunga e omicida, le due nazioni combatteranno sperando nella propria vittoria, ma i vincitori sicuri saranno la distruzione e la barbarie. Mussolini scrive anch'egli a Hitler, ma il suo messaggio non fa che portare il Führer ad uno dei suoi violenti attacchi di collera. Il Duce non è affatto favorevole a un attacco alla Polonia, perché gli teme l'entrata in guerra della Gran Bretagna e della Francia, ma anche l'intervento a più o meno lunga scadenza degli Stati Uniti. Egli rivela che il suo esercito non sarà pronto prima del 1942. Ma egli rimane un fedele amico, e se la guerra scoppia, egli sarà a fianco della Germania, a condizione che essa gli fornisca le armi e gli equipaggiamenti militari che ancora gli mancano. Nel frattempo Hitler ha deciso di sospendere il suo ordine di attacco contro la Polonia, ma la Wehrmacht e la Luftwaffe si tengono pronte a intervenire in qualunque momento. A detta dei suoi generali, il Führer attraversa allora una crisi di depressione, come a volte gli succede. La domanda che egli si pone è sempre la stessa: che cosa farà l'Inghilterra? Poi, bruscamente, il 31 agosto a mezzogiorno e mezza, egli prende una decisione e detta che Schmund il messaggio con l'ordine di attaccare la Polonia. Egli proibisce formalmente qualunque azione ad ovest e ordina di rispettare la neutralità del Belgio, dell'Olanda, del Lussemburgo e della Svizzera. Il dado è tratto. 1.500.000 soldati tedeschi in tenuta da combattimento prenderanno posizione alla frontiera dell'est e l'indomani, 1 settembre 1939, all'alba si lanceranno. È così che Hitler e i suoi complici presenti davanti a questo tribunale iniziarono la prima delle loro guerre d'aggressione, a cui si erano preparati così a lungo e così a fondo, continua il procuratore generale britannico. Essi la combatteranno così ferocemente che in meno di 2 settimane la Polonia sarà annientata. Quel 1 settembre 1939 il maresciallo von Weizsäcker invia dalla Wilhelmstrasse un telegramma circolare a tutte le missioni diplomatiche tedesche all'estero per indicare loro le linee generali dell'atteggiamento da assumere. Per difendersi dai colpi di mano polacchi, allusione all'aggressione polacca contro Radio Gliwice, le truppe tedesche sono entrate in azione questa mattina all'alba. Questa azione al presente non può essere considerata come un atto di belligeranza, ma soltanto come una risposta agli attacchi dei polacchi. Quanto a Hitler, egli parla alle truppe: lo Stato polacco ha rifiutato l'accordo pacifico da me proposto. Esso preferisce ricorrere alle armi. Una serie di violazioni di frontiera intollerabili per una grande potenza dimostra che i polacchi non vogliono più rispettare la frontiera del Reich. Per porre fine a questi folli maneggi non mi resta altro mezzo che quello di opporre sin d'ora la forza alla forza. Fedele al suo senso teatrale, il Führer aggiunge: non esigo da nessun tedesco più di quanto non sia stato pronto a fare io stesso per 4 anni. D'ora in poi non voglio essere altro che il primo soldato del Reich tedesco. Ho così ripreso la divisa che più mi era cara e sacra. Non l'abbandonerò che dopo la vittoria, oppure non vedrò questa fine. Seguito dell'accusa britannica. Il 23 novembre 1939 Hitler passa in rassegna la situazione in presenza dei suoi comandanti militari. Nel corso del suo discorso egli dice: un anno dopo fu la volta dell'Austria, anche questa operazione era considerata incerta. Essa apportò un considerevole rafforzamento del Reich. Le misure che seguirono furono contro la Boemia, la Moravia e la Polonia. Anche queste operazioni non potevano compiersi in una sola campagna. Per prima cosa, le fortificazioni ad ovest dovevano essere compiute. Poi venne la creazione del protettorato e con quella la base dell'azione contro la Polonia era stabilita. Ma io non ero sicuro di sapere a quell'epoca se si doveva incominciare da est per poi passare all'ovest o viceversa. Presi la decisione di combattere prima contro la Polonia. Mi si potrebbe accusare di voler sempre combattere. Io individuo il destino di tutti gli esseri umani nella lotta. Il procuratore continua. Egli non era deciso quanto alla data del primo attacco, ma sul fatto che prima o poi egli avrebbe attaccato non vi fu ombra di dubbio, benché egli fosse stato avvertito non soltanto dai primi ministri britannico e francese, ma anche dal suo alleato Mussolini, che un attacco contro la Polonia avrebbe indotto l'Inghilterra e la Francia a entrare in guerra. Egli scelse quello che considerò il momento opportuno e colpì. Che in queste circostanze egli fosse risoluto a fare la guerra all'Inghilterra e alla Francia, nonché ad affrettarla con un attacco contro la Polonia, non può essere negato. Questo significava il disprezzo dei patti più solenni, il disdegno delle assicurazioni più pacifiche. Significava l'aggressione nuda e cruda, che doveva infatti suscitare la resistenza inorridita ed eroica di tutti i popoli civili, ma che doveva anche abbattere molti pilastri della nostra civiltà. Sir Hartley Shawcross rivolge in seguito l'attenzione allo svolgersi degli avvenimenti che condussero all'aggressione contro i paesi nordici. Una volta incominciata la realizzazione effettiva del suo piano per garantirsi il dominio dell'Europa, se non di tutto il mondo, il governo nazista si trovò in dovere di attaccare altri paesi a seconda dell'occasione che si presentava. I primi infatti ad essere invasi dopo l'attacco alla Polonia furono la Danimarca e la Norvegia. Il 2 settembre 1939, l'indomani del giorno in cui le truppe tedesche hanno incominciato ad invadere la Polonia, malgrado la resistenza eroica di un esercito impreparato, si vedono unità di cavalleria lanciarsi contro i carri della Croce Nera. Hitler afferma la sua decisione di rispettare l'inviolabilità e l'integrità della Norvegia. Egli spedisse un promemoria in questo senso al primo ministro norvegese degli affari esteri attraverso il suo ambasciatore ad Oslo. Il 6 ottobre il Führer proclama durante un discorso pubblico: la Germania non ha mai avuto un conflitto di interessi né ragioni di controversia con gli stati nordici e non ne ha tuttora. la Svezia e la Norvegia hanno ambedue avuto la proposta di patti di non aggressione da parte della Germania e l'hanno rifiutata soltanto perché non si sentono assolutamente minacciate. Mentre Hitler prodiga queste parole pacifiche, lo Stato Maggiore della sua Marina non resta inattivo. Infatti esso prepara il piano Weserübung, ossia esercitazione Weser. Questo piano è stato ideato dall'ammiraglio Rolf Kahrs, terzo nella graduatoria della Kriegsmarine. A più riprese egli richiama l'attenzione del gran ammiraglio Röder sull'importanza dell'occupazione della costa norvegese da parte della Germania. Il 10 ottobre, lo stesso giorno in cui Hitler riunisce i suoi generali per ordinare di preparare l'attacco al Belgio e all'Olanda, Röder invia al Führer un rapporto sull'interesse che può avere il suggerimento di Kahrs. Preoccupato dalla campagna che gli sta preparando ad ovest, Hitler chiede tempo per riflettere. Facciamo notare a questo proposito che è la prima volta che la Marina propone un piano al capo della Germania. Infatti, fino a quel momento, egli si era dimostrato sufficientemente fecondo riguardo alle aggressioni. Due mesi più tardi, rendendosi conto da un lato che le risorse di minerale di ferro della Norvegia gli sono indispensabili, dall'altro che gli rischia di essere aggirato dal nord quando attaccherà gli alleati dell'ovest, Hitler riprende in considerazione la proposta della Marina, tanto più che alcuni giorni prima Rosenberg gli ha fatto avere un rapporto sulle amicizie che il Reich ha già in Norvegia. Ancora una volta Gestapo e SD non sono rimasti inattivi in quella regione d'Europa. C'è da dire che il loro compito è stato facilitato dalla presenza in Norvegia di un movimento fascista, il nome del cui capo diventerà sinonimo di traditore, Vidkun Abraham Lauritz Quisling. Ufficiale di carriera, Quisling, nato nel 1887, è stato addetto militare a Pietrogrado, dove ha curato gli interessi britannici dopo la rottura delle relazioni diplomatiche tra la Gran Bretagna e il governo sovietico. Questo ha fatto sì che Sua Maestà lo decorasse con la croce di comandante dell'ordine del British Empire. Dopo essere stato dal 1931 al 1933 ministro della difesa del governo norvegese, egli viene preso dall'entusiasmo per le idee hitleriane e fonda il National Samling, partito fascista, che ha preso per il modello il partito nazista. Nel giugno 1939, quando in Europa l'atmosfera incomincia a divenire pesante, egli prende contatti con Rosenberg, offrendogli la sua collaborazione in cambio di un aiuto finanziario. Rosenberg non lascia perdere l'occasione e presto, oltre ai sussidi, egli fornisce a Quisling dei consiglieri tecnici. I metodi già adottati in Austria, in Cecoslovacchia e a Danzica saranno di nuovo messi in pratica. Ancora una volta il tradimento servirà ai nazisti. Comunque Rosenberg riferisce a Hitler che Quisling insiste su una occupazione improvvisa della Norvegia da parte dei tedeschi. L'esercito norvegese, dice Quisling, sarà con noi e il re accetterà il fatto compiuto e la guida intellettuale del nazismo, aggiunge. Le previsioni di Quisling riguardo alla quantità di truppe tedesche necessarie all'operazione coincidono con quelle tedesche. Röder si incontra con il norvegese l'11 dicembre 1939, Quisling, che dice di essere molto bene informato, afferma che uno sbarco inglese è previsto nelle vicinanze di Stavanger. I britannici considerano la possibilità di stabilire una base a Kristiansand e Quisling insiste sul rischio che uno sbarco inglese farebbe correre alla Germania. Il grande ammiraglio ne parte subito con Hitler, che convoca Quisling a Berlino. Questi impressiona molto Hitler. Eppure, il reparto operazioni dello Stato Maggiore della Kriegsmarine non crede alla possibilità di un'operazione britannica in Norvegia. Esso ritiene, al contrario, che un'azione tedesca in quel paese sarebbe molto pericolosa. Hitler è talmente scontento di questo parere che decide, per il futuro, di prendere da solo le decisioni che riguardano la Norvegia e la Danimarca, che gli unisce l'operazione Weserbung. Ora, il 31 maggio 1939, Hitler ha firmato con la Danimarca un patto di non aggressione. Il 12 dicembre 1939, ricorda il procuratore britannico, in presenza di Keitel e di Odell, Raeder avverte Hitler che ci sono due possibilità: o i tedeschi vengono chiamati dalla Norvegia, vale a dire da Quisling e dai suoi seguaci, oppure essi invadono il paese con la forza. Hitler accettò questa alternativa, ma ci fu un dubbio sulla convenienza di agire prima contro il Belgio e l'Olanda, oppure contro la Scandinavia. Le condizioni atmosferiche rimandarono la marcia verso ovest. In gennaio la marina tedesca ricevette istruzioni per l'attacco alla Norvegia e il 1 marzo 1940 direttive riguardo l'occupazione. Queste direttive ultra confidenziali comprendono i seguenti paragrafi. Di regola faremo tutto il possibile per dare all'operazione l'apparenza di una occupazione pacifica, il cui obiettivo è la protezione militare della neutralità degli stati scandinavi. Richieste in questo senso verranno trasmesse ai loro governi all'inizio dell'occupazione. Se necessario, alcune azioni dimostrative da parte della Marina e dell'aviazione aggiungeranno l'indispensabile rafforzamento. Se, malgrado ciò, si incontrasse resistenza, tutti i mezzi militari verrebbero impiegati per schiacciarla. Il passaggio della frontiera danese e lo sbarco in Norvegia devono effettuarsi simultaneamente. È importantissimo che gli stati scandinavi, come quelli occidentali, siano presi alla sprovvista. Le truppe saranno avvertite del loro reale obiettivo soltanto dopo l'imbarco. Pagina 266.